così immediatamente percepito dal pubblico. Alessandria può essere tante cose, cioè può essere la Borsalino, possono essere le biciclette, possono essere le industrie, possono essere le autostrade, possono essere le ferrovie, ma difficilmente la si vede come città culturale, come città che ha avuto un passato culturale. In realtà, in qualche misura, è un aspetto che noi savonesi e voi monregalesi conoscete bene, perché è una città che diventa una piazzaforte militare. Diventando una piazzaforte militare, inevitabilmente le trasformazioni urbanistiche, le esigenze di fortificazioni, i vincoli legati all'esistenza delle stesse fortificazioni, restano, come dire, rendono più difficoltoso lo sviluppo e la conservazione del patrimonio artistico. Esattamente come Mondovì, anche Alessandria ha avuto la propria cattedrale medievale distrutta per ragioni militari, in questo caso non per costruire una cittadella ma per fare una piazza d'armi in centro alla città. Quindi, certo, Alessandria è una città comunque che non rientra tra le grandi capitali artistiche della pianura padana, però è un centro che ha avuto una sua forte vitalità, soprattutto negli anni, come dire, del Ducato Visconteo e del Ducato Sforzesco. Quindi il focus è stato fatto proprio sul periodo rinascimentale. Ci sono anche altre ragioni che hanno portato alla scelta di questa città. Alessandria, anche qui oggi la percepiamo come città piemontese, ma in realtà è una città sostanzialmente lombarda. Cioè entrava a far parte del Ducato di Milano e resta parte del Ducato di Milano fino al Settecento. Quindi è questo ampliamento del Regno di Sardegna che avviene dopo i trattati di inizio del Settecento, all'epoca di Carlo, di Vittorio Emanuele II. Fino a quel momento è una città sostanzialmente, culturalmente lombarda. Una città lombarda però di periferia ed è in qualche modo la porta sudoccidentale del Ducato. Quindi periferica rispetto alla Lombardia, ma anche poi periferica rispetto alla Liguria, perché comunque è una città anche qui che ha rapporti, e lo vedremo, molto molto stretti con il mondo ligure, che a sua volta è una sorta di gemellanza siamese con il mondo lombardo, soprattutto per quanto riguarda il Rinascimento. E questa è una cosa che voi monregalesi sapete perfettamente, perché ne abbiamo già parlato, cioè in qualche modo anche lo stesso territorio di Mondovì in certi momenti, soprattutto nel 400, è un'area di forte ricezione, di permeabilità rispetto alla cultura lombarda, anche perché di cultura piemontese in queste date, a questa altezza, ancora non si può parlare. È periferia anche rispetto al Piemonte, però nello stesso tempo Alessandria è una tappa fondamentale di passaggio, perché, come dire, dai grandi porti di Genova e di Savona, per andare verso Milano, per andare verso i passi oltralpini, per andare verso le grandi città orientali, emiliane e del Veneto, di lì si doveva passare. Quindi è un luogo che effettivamente diventa una sorta di luogo di scambio. E una delle scommesse di questa mostra è stato proprio cercare di leggere questi passaggi, questi punti di intersezione tra le culture. Il filo conduttore che è stato scelto, curatore Fulvio Cervini, ma che ha lavorato in strettissimo rapporto con un comitato scientifico dove erano presenti naturalmente anche le sovrintendenze, che devo dire una cosa, è stata una bellissima esperienza lavorativa, abbiamo proprio lavorato veramente molto bene, cosa rara perché di solito vengo appena da una mostra dove ci si è capigliati stile dita negli occhi ferocemente per un anno e mezzo, quindi voglio dire trovarsi tra amici, anzi trovarsi consolidati nell'amicizia dopo un rapporto di lavoro vuol dire che l'operazione ha funzionato, ecco, almeno noi ci siamo divertiti molto, poi non so, voi vedrete, me lo saprete dire al ritorno da Alessandro. Comunque, dicevo, uno degli aspetti centrali era proprio legato alla scultura lignea. Voi sapete che nella scultura lignea, come dire, in questi ultimi anni è diventato un terreno di studio particolarmente importante, non soltanto per il 600 e per il 700, ma anche per quanto riguarda, come dire, le fasi più antiche. Sono state fatte delle scoperte molto, molto importanti, molto significative, molto ricche, fra l'altro alcune ne avremo modo di accennarne proprio col crocifisso di Briero, sono scoperte che hanno avuto strettamente a che fare con questo territorio. Quindi il fil rouge che è stato individuato all'interno di questa esperienza culturale dell'Alessandria del Rinascimento è stato un po' individuato nella scultura lignea. Certamente l'idea, anche qui, è un'idea abbastanza singolare, perché naturalmente le mostre di scultura lignea non sono mostre così facili, così immediate. E in qualche modo si è voluto anche giocare una partita più complicata, che è quello che cercherò di spiegarvi oggi e quello che cercherò di spiegarvi meglio poi in sede di mostra. Cioè, abbiamo cercato che non avevamo, come dire, tanti maragliano tutto uguali da mettere in fila come hanno fatto a Genova, ecco, che poi alla fine la roba risulta un po' noiosa, come metto insieme una fila di tazzini di porcellana, bella la prima, bella la seconda, la terza, la quarta, la quinta, poi dopo un po' uno si stufa anche. Invece qui abbiamo cercato, come dire, di fare un discorso diverso, cioè di leggere attraverso la scultura lignea i cambiamenti culturali che vanno dall'inizio del 400 fino alla metà del 500, che sono cambiamenti molto importanti perché si parte in una cultura strettamente gotica per arrivare invece al manierismo, ad un trapianto di manierismo centro italiano del territorio alessandrino. Ed era anche l'altra scommessa, era anche quella di vedere la scultura lignea come, anche qui, come un altro punto di intersezione, cioè non soltanto dal punto di vista della geografia artistica, ma anche dal punto di vista delle tecniche. La scultura lignea che ammetteva, richiedeva inevitabilmente un completamento dipinto, una policromia, per rendere queste immagini, come dire, più vere, più vitali, più dirette, anche di più immediato impatto devozionale, ecco che diventa il luogo di continuo confronto tra le varie arti, quindi una scultura lignea che deve essere in grado di dialogare con la pittura innanzitutto, e dialoga sulla pittura, ed è un po' quello che cerco di raccontarvi oggi, dialoga sulla pittura anche su terreni, come dire, di confronto scontro, come possono essere le cornici dei politici, per esempio. E dialoga qui anche con le arti suntuarie, con le arti decorative, con l'oreficeria innanzitutto. Ed è stato un gioco anche, come dire, particolarmente significativo e importante mettere a confronto proprio le oreficerie con qualche problema. E dicevo, un punto di confronto anche rispetto alle oreficerie. Spesso le statue lignee erano dorate, quindi in qualche misura imitavano che cosa? Imitavano delle statue d'oro e d'argento. Quindi è un confronto che è un confronto inevitabile, cioè quello che è importante è vedere l'insieme dello stile, l'insieme della cultura, l'insieme delle scelte figurative, che poi trovano nelle diverse risorse tecniche delle strade per arrivare ad un obiettivo unitario. Queste sono un po' le premesse. Altro aspetto importante di questa mostra è legato alle indagini del territorio, ed è questa la ragione per cui siamo qui, ed è questa la ragione per il gentilissimo invito di Donatella Donà, ed è questa la ragione per cui ci troviamo qui sabato pomeriggio anziché essere a fare un giro a Laborino, a Lupin. Siamo qui a parlare di questi problemi, perché crediamo in qualche modo nel tessuto culturale, cioè crediamo nell'idea di un patrimonio artistico diffuso e di un patrimonio artistico che entra capillarmente nella nostra quotidianità, in ogni centro, non solo nelle grandi capitali, ma anche poi nei paesi, e proprio, come dire, dalle ricerche fatte da 40 anni, da 50 anni a questa parte, dalle soprintendenze, con gli studiosi locali, con gli altri enti del territorio, ecco che nasce questa consapevolezza e nascono anche queste meravigliose scoperte, perché, come dire, l'impressione generale di questa mostra, che c'è stata anche come riscontro di pubblico, non immaginavamo che ci fosse così tanto e fossero cose così importanti, che è una considerazione classica. Alla fine, qualsiasi operazione di questo genere si fa, il riscontro poi, ma che bello, non sapevo che. Bene, bisogna saperlo, anche perché nel momento in cui lo si conosce, lo si difende. Infatti questa mostra presenta anche, come dire, delle statue bisognose di restauro, che naturalmente erano in condizioni di poter viaggiare, ma che non sono nelle condizioni di leggibilità perfette, proprio per far vedere la necessità, l'importanza dei restauri. E il crocifisso di Priero, che splende con questo bellissimo restauro davanti ad un crocifisso ancora più imponente e ancora più grandioso della chiesa parrocchiale del Bosco Marengo, che invece avrebbe bisogno di un intervento, ci dà la misura immediatamente nelle sale della mostra del senso di queste operazioni. Un'altra sala è quella del compianto di Castellazzo Formica, che anche questo è stato recuperato in una condizione abbastanza disperata e viene esposto in corso di restauro, cioè con alcune statue recuperate, altre no, ma sperando anche di riuscire a sollecitare l'attenzione del pubblico e anche i fondi per poter completare un lavoro che si è rivelato ben più impegnativo di quanto non si sia ritenuto all'inizio. La mostra è, e questa è la ragione, come dire, per questa spiegazione logistica che giustamente faceva Donatella poc'anzi, ed è questa anche la ragione per cui vi invito oggi a riflettere sulle cose, perché poi davanti alle opere la fruizione non potrà essere con questa chiacchierata più confortevole, ma sarà un po' più complessa. La mostra ha una sede. La sede è Palazzo del Monferrato, cioè l'ex sede della Camera di Commercio di Alessandria. La Camera di Commercio di Alessandria, che in questi anni, grazie al suo direttore Roberto Libravi, che è anche uno storico, ha avviato, come dire, un'attività espositiva. Si è trasferita in un altro palazzo del centro, la vecchia sede la utilizza proprio a questo scopo. Quindi in realtà la mostra è ambientata all'interno di sale che non nascono come sale d'esposizione, nascono come uffici, quindi avremo questo corridoio molto lungo e piuttosto stretto in cui muoversi in tanti, infatti quando ho sentito che eravate 41 mi è venuto un leggero accidente, siamo 46, però sono contentissimo, quindi però muoversi in 46 in alcuni passaggi della mostra non è immediato, anche perché le opere sono veramente vicine. sono veramente vicine perché in genere si tratta di opere che sono esposte in alto, al buio, difficilmente visibili. Cioè l'occasione di poterle avere davanti agli occhi, sentirle quasi entrare nel nostro spazio, dialogare con loro è un'occasione eccezionale ed era troppo ghiotta per lasciarla andare. E in qualche misura poi questo è chiaro che comporta una serie di condizionamenti anche nella scelta degli spazi. Quindi vi chiederò